Allacciate le cinture di insicurezza. Impreparatevi alla partenza. Sta per cominciare Notizie Vitali. Simone e Paolo, ai nostri microfoni, vi ricopriranno di buone notizie, ilarità e sana demenza.
Buone notizie e calma la città. Il tempo è buono e la guerra non si fa. C'è chi ha capito.
Buongiorno, buon martedì. Buon giugno e bentornati con noi qui al nostro
Notizie Vitali.
È cominciato un altro mese, Paolo. Cosa ci vuoi dire sul tempo oggi?
Sul tempo niente, okay. Però volevo dirvi qualcosa sui mesi, no? Perché è bello che ogni mese c'è un mese nuovo.
Ma
no?
Veramente, è una nuova buona notizia.
Eh sì, è una bellissima notizia. E infatti oggi stiamo cominciando un nuovo mese.
Ma cioè, pensa
nuovo.
Che bello.
C'era anche l'anno scorso, ma per quest'anno...
Ma sai che c'era anche l'anno prima?
La prima volta che c'era giù... No, c'era anche... no, davvero?
Sì.
Non è solo dall'anno scorso.
Ma sai che mi ricordo che l'anno in cui sono nata mia mamma parlava che poi l'anno successivo, perché sono nata a ottobre, c'è stato un giugno.
Allora guarda, io so che di per certo dal 1972 giugno esiste, perché io sono nato in giugno.
Esatto.
Quindi, e ogni anno capita che arriva giugno e compio gli anni.
Sì, però li
quindi
compie succede. Alla fine, non sì, ancora fine, adesso. Se volete fare gli auguri a Paolo, fategli il 27, che è il suo giorno.
Esatto.
Guarda, pensavo
che bello, che bello. E quindi siamo contenti che anche quest'anno giugno è arrivato, come poi siamo stati contenti che sono arrivati gli altri mesi, eh.
Sì, no.
Se non facciamo preferenze che poi gli altri mesi si offendono.
No, ma sì, esatto, cioè, poi sei razzista verso gli altri mesi, non
ma no,
ma a parte tutto questo, siamo contenti di tante cose, che sia arrivato giugno, che stiamo avviandoci verso l'estate, che ci si sta un po' più liberando, speriamo che noi di essere liberi soprattutto dentro, perché il fuori è un qualcosa che ci viene da fuori e il dentro è qualcosa che ce lo portiamo con noi tutti i giorni, ma siamo anche contenti delle nostre notizie di oggi.
Esatto, per esempio siamo contenti che in Australia c'è stato un lieto ritorno.
Anzi, voglio dire felici, perché contenti sai che è una parola che mi piace poco.
Sì, lo so, ma vuoi spiegare anche perché contenti ti piace poco?
Mi piace poco perché a livello filologico e in etimologia contenti significa è più simile ad accontentarsi. Sì, mi accontento, sono contento, quindi sono un pochettino così, sono un po' contento, sono contento, ma anche se uno dice sono molto contento, sono molto felice di accontentarmi, ecco. Se invece dire felice è qualcosa di grande, dire gioioso secondo me è ancora di più.
Allora noi siamo entusiasti di un
lieto
ritorno.
Bravo, così mi piace.
In Australia. In Australia mancavano da 3.000 anni, quindi da
chi?
Ieri praticamente.
Ma chi mancavano?
Mancavano 3.000 anni i diavoli della Tasmania.
Ma dai, che belli. Che tra l'altro uno se li immagina come nel cartone animato che abbiamo visto in molti probabilmente.
Quello che frulla,
invece sono come chiamare, sono dei topini,
topini
da piccoli, toponi da grandi.
Esatto, sono tra l'altro dei marsupiali.
Esatto.
Quindi anche
in Australia ci stanno,
zona,
dai, ci
esatto,
stanno.
Esatto.
Come i canguri, no?
E però nonostante appunto sono tipici della zona, era da 3.000 anni che mancavano ed erano anche sull'orlo dell'estinzione.
Esatto. Ma adesso finalmente è tornato. Oh là, che bello. C'è stato un piano dell'Australia per ripopolare, no, di questo marsupiale, che è un marsupiale carnivoro, che come diceva Paolo era da anni sull'orlo dell'estinzione, e questo piano comincia a funzionare.
Sì, pensate che già dall'ottobre scorso qualche esemplare era stato rilasciato in un'area, un santuario, diciamo un'area santuario che si estende su 400 ettari a Barrington, a nord di Sydney. Adesso invece ne hanno aggiunti altri 7, quindi comincia a essere una buona
perché
popolazione.
Perché sono nati bimbi, è bellissimo, no? Che cosa era successo? Perché questo animale era in pericolo? Era un animale che non portava verso gli altri, ma verso solo se stesso, aveva delle malattie. È incredibile, aveva una malattia particolare che è una specie di tumore, credo addirittura un tumore facciale, proprio una cosa stranissima, prendeva soltanto questo animale e lo portava ovviamente alla morte. Peccato, perché è strano, però si era diffuso questa specie di malattia. Ora la speranza è che dopo ben 3.000 anni una popolazione che si era ridotta a 20-25.000 esemplari liberi, il piccolo diavolo, come potrebbe essere il fin di Menini, possa tornare a ripopolare queste aree protette in modo da ristabilire gli equilibri dell'ecosistema.
Questo perché nel territorio suo, che era l'Australia, appunto non c'era più, era stato conservato, se così si può dire, in altre zone, ma in Australia effettivamente mancava più.
Ed era proprio casa sua, come dire, no?
Sì, come se da noi mancassero le galline, cioè veramente siamo disperati, le dobbiamo reinserire in un qualche modo. Non abbiamo bisogno, noi ce ne abbiamo.
Sì.
In quel caso però il diavoletto della Tasmania è tornato, siamo contenti di un lieto ritorno. Beh, insomma, 3.000 anni sono tanti, vuol dire che anche prima di Gesù già il diavolo aveva abbandonato quei luoghi, insomma, quanto tempo, cioè, l'hanno visto in quel periodo lì a girarsi intorno a Betlemme, ma non in Australia.
No, ma prima dell'arrivo di quella patologia, di questo cancro facciale che si chiama poi DFTD, c'erano fino a 150.000 esemplari in libertà. Adesso pensate 20-25.000. È stata veramente decimata la popolazione.
Ma pensa che nell'Australia continentale, quindi proprio nella zona Australia, questo animale era già scomparso da migliaia di anni, complice l'arrivo dell'uomo e dei dingo, che quando sono entrati nel territorio australiano, i dingo se li sono probabilmente portati dietro, perché i dingo, sapete, sono tipo dei cani che in quelle zone possono anche fungere da animali domestici, e ovviamente hanno sterminato questa popolazione. Immaginate un cane con in mezzo dei topi così, il cane, cioè il dingo è più simile forse a un piccolo coyote, deve mangiare e è alterato, come spesso succede.
Era buonino,
carne soffice, e sapete quando, insomma, l'uomo arriva in una zona, il rischio è che vada ad alterare un po' gli equilibri.
Sì, noi siamo degli alteratori di equilibri naturali, molto... Molto, è molto frequente che l'uomo lo faccia. Qui a Notizie Vitali ne avete avute varie prove, perché abbiamo trovato moltissime notizie su questo argomento, ma è normale, tra virgolette, non è normale in realtà, però è diventato normale il fatto che noi esseri umani andiamo in un luogo e in qualche modo lo devastiamo, che sia anche senza accorgersene, o che sia pure accorgendocene, perché magari è con malizia, facendolo apposta, inquinando, svuotando, inquinamenti ovunque, oppure senza pensarci portiamo animali, portiamo malattie, portiamo... Insomma, siamo degli agenti, come si diceva in Matrix, noi siamo il virus e la cura sarebbe sterminare noi invece che il diavolo della Tasmania.
Ma come hai detto giustamente, una delle alterazioni che noi portiamo quando arriviamo in un territorio, ci portiamo dietro, ahimè, e contaminiamo, è proprio l'inquinamento. Ma esatto, questo non impedisce che poi noi torniamo sui nostri passi, o meglio cerchiamo di riparare il danno che abbiamo creato, perché in certi casi ci proviamo e forse ci riusciamo anche. Per esempio, questo sta succedendo in città anche importanti, con inquinamento anche di un certo livello, come Londra, Berlino e Parigi,
dove si stanno installando, dove l'uomo che ha prima devastato,
prima ovviamente devi portare un po' di sano inquinamento,
esatto, perché lo devi fare, dopo come lo fai a togliere,
insomma,
se non c'è
fai,
no, a parte tutto, l'importante a volte è anche almeno una volta accorti di quello che succede, cercare di trovare soluzioni. Allora, in queste città, come diceva Paolo, si stanno installando i city trees, cioè gli alberi da città, no? Gli alberi cittadini, che in realtà sono
gli alberi che sono un po' campagnoli e sono quelli della campagna, invece questi sono alberi cittadini.
Diciamo che ci sono gli alberi che crescono perché in modo più naturale, e questi sono invece portati dall'essere umano, ma non sono veri e propri alberi, sono dei pannelli. Pannelli che hanno delle piante vive che assorbono l'inquinamento come se fossero 275 alberi, E qua già te la dice lunga sul fatto che se ci fossero stati 275 alberi non c'era bisogno dei pannelli, ma noi disboschiamo perché ci piace così.
E poi vogliamo metterci i pannelli. I filtri hanno dei filtri biotecnologici.
Ovvio che, scusa, sì. Per chiudere, io scherzo perché ovviamente se abbiamo costruito una città lì abbiamo abbattuto quello che c'era prima, e se prima c'era del...
No, ma non è mica detto che, cioè, dove c'è prima la città c'era una bella spianata senza niente.
Ah, era già, c'era già cemento.
Sì, no, noi siamo attenti a queste cose, quando noi costruiamo una città cerchiamo un posto che dove non sia
già,
nulla.
Che ci sia già il
cemento. Dobbiamo tirare giù alberi, siamo attenti a questo, ovviamente.
Quindi, ovviamente, ma è chiaro che abbiamo dovuto costruire delle città, non è che non dovevamo costruirle, non è che diciamo... bisognava rimanere per forza così, il progresso è stato questo. Il punto è sempre utilizzare il progresso sempre nel modo migliore. In questo caso è stato fatto, dicevi Paolo?
No, dicevo che i City Trees hanno dei filtri biotecnologici che sono appunto formati da piante vive e muschio per catturare le tossine e rimuovere quindi le sostanze inquinanti e produrre aria pulita.
E quindi anche produrla, no?
La funzione è sempre quella, diciamo, degli alberi, però in questo caso è un pannello decorato con delle piante vive che funzionano in qualche modo allo stesso modo. Anzi, diciamo così, funzionano da un certo punto di vista meglio, perché uno di questi pannelli fa il lavoro di 275 alberi. Certo che se dovessimo scegliere, preferirei avere un parco con 275 passalberi.
È chiaro che...
Però magari lo posto non c'è. Non pensate in città
come
Londra, come Berlino,
spazi.
Parigi. Con tutti i palazzi che ci sono, pensare di avere un numero elevato di alberi. Cioè, dovevamo pensarci prima, probabilmente. Esatto. Così non è stato fatto. Questo è un tentativo, diciamo, per migliorare la situazione.
Di arginare. I primi sono stati installati circa un anno fa a Leytonstone, nell'area nord-orientale di Londra. Poi però, visto che probabilmente hanno visto che funzionavano e poi ovviamente occupano poco spazio ma danno una grande resa, poco dopo altre città d'Europa hanno deciso di piantare, tra virgolette, questi alberi cittadini, e tra queste città ci sono Oslo, Amburgo, Parigi e Dresda. Se avessero voglia di piantarne due o tre anche qui potrebbe avere anche senso.
Al momento, ahimè, questo è un po', ahimè, cioè bene per loro perché il progetto è abbastanza diffuso nel nord Europa, malino per noi nel senso che in Italia ancora non sono previsti, ma è una strada che invitiamo anche chi può decidere cose del genere a percorrere, perché se altri lo fanno con successo anche in città nostre come Milano, Torino, Roma, voglio dire, perché no, voglio dire, se questo tipo,
certo,
di cosa da un lato può essere anche esteticamente una cosa graziosa,
sì,
se
infatti
messa
sono belli, cioè,
dove non c'è nulla,
perché hanno anche la panchina attaccata, quindi certo, è proprio un angolo, immaginate un grande pannello con dei riquadri verdi, perché ci sono le piante vive e che assorbe appunto questa e riproduce invece ossigeno e ripurifica l'aria, e sotto con una panchina, ecco, piuttosto a volte magari anche, non lo so, in certi luoghi dove ci sono delle rotonde terrificanti, e io che ho vissuto tra Zola e San Biagio, Casalecchio, si parla di Bologna ovviamente, noi qua di rotonde siamo espertissimi perché siamo pieni di rotonde, ho visto delle cose terrificanti, e piuttosto che quelle meglio mettere un pannello o due di questi, che in un angolo magari proprio tra un crocevia dove ci sono molto passaggio di macchine, magari poteva essere una cosa. Però volevo dire un'altra cosa, cioè, non è che poi uno adesso dice ho trovato una soluzione quindi posso inquinare come se non ci fosse un domani, cosa che abbiamo fatto fino adesso, e rischiamo proprio che il domani non ci sia.
Sì, esatto.
Parliamone. Ecco, no.
Inquino tutto affinché non ci sia un domani.
Cioè, il punto non è dire ho trovato la soluzione per poter fare la cosa, tra virgolette, no, senza tra virgolette, la cosa sbagliata, la cosa che va a danneggiare, no, però tanto poi riparo. È come dire due fidanzati, uno dei due tradisce e dice vabbè tanto poi le porto i fiori, oppure tanto poi gli regalo un orologio, ma tanto tradisco, però ho trovato la soluzione.
Non sono un grosso esperto di tradimenti, non so se una persona tradisce, no, cioè, nego tutto a priori. Ma non so poi se funziona che se una persona tradisce poi porta i fiori e la cosa funziona dopo.
Non lo so,
non credo,
non ho esperienza neanche io. Però dico, credo, per dire, cioè fare una cosa veramente dannosa e poi dover studiare per per trovare la soluzione, una volta trovata la soluzione non è che uno dice poi allora continuo a fare la cosa dannosa, no, il gioco sarebbe andare a monte e dire vediamo come non rendere dannoso quello che facciamo. Questo è intanto un aiuto per arginare qualcosa, ma non può essere la soluzione definitiva.
E tra l'altro questi city trees sono dotati di una struttura autosufficiente che contiene un serbatoio d'acqua con irrigazione automatica.
Quindi non devi neanche fare la fatica, no, di innaffiare col tubo.
Loro rimangono, non innaffi col tubo anche perché ci vorrebbero dei tubi molto lunghi.
Esatto.
Ma non è che devi neanche sperare nella pioggia, perché
poi io che sono molto alta ci riesco bene.
Sì, perché devi spararla in alto. No, loro sono dotati appunto di questa situazione con un'irrigazione automatica e sensori di impianto, tutti alimentati da pannelli solari e batterie di bordo, quindi in qualche modo sono anche quasi autosostenuti, cioè si sostengono da soli.
Sì, e poi i tipi diversi di muschio che ci sono legano le tossine ambientali, come il particolato, che di quanto si è sentito molto parlare della sua dannosità, e gli ossidi di azoto, che producono allo stesso tempo però ossigeno. Quindi è una cosa che effettivamente è fatta bene, è stato un bello studio su questa situazione, però è chiaro che non è, come dicevo prima, la cosa finale, ecco.
E sotto, come dicevi tu prima, come hai accennato, c'è una panchina dove la gente si può anche sedere sotto questo pannello verde per prendere un po' d'aria pulita, diciamo,
cioè,
così.
Non so se l'aria proprio ti viene addosso a te, ma o si
scende
sta
lì, scende
solo,
zona,
solo su di te,
zona,
quindi,
sì.
Ma più che altro è che magari possiamo usarla come arredo urbano, no? In luoghi dove sono stati messi, magari dove c'è il cemento, oppure come dicevo prima, in luoghi di traffico, mettere queste cose intanto per arginare i danni che non riusciamo a evitare. Ecco,
giusto.
Che non riusciamo
più
a evitare. Però se si può evitare, che dici Paolo? Non
ma
è meglio?
Ma assolutamente sì. Come ad esempio la nostra terza notizia, che è legata, diciamo, in un qualche modo a questa, ovvero sia un utilizzo sensato proprio delle piante. Qui sono state usate per creare dei pannelli che vadano a sostituire gli alberi, in altri casi, cioè in questo
sì,
che stiamo per dire, vengono usati come contenitore.
Esatto, pensate, le fibre anche delle piante sono state si è provato a usarle in tanti modi e si sono trovati anche degli ottimi risultati, si sono riusciti a fare addirittura dei vestiti con le fibre di piante. Qui è una cosa molto semplice, è una cosa che possono fare tranquillamente le persone senza dover ricorrere a chissà quale tecnologia.
Guarda tutte quelle buffe patate! Una patata, due patate, tre patate, quattro, cinque patate, sei patate, sette ancor di più. Una patata, due patate, tre patate, quattro, cinque patate, sei patate, sette ancor di più. Una patata, due patate, tre patate, quattro, cinque patate, sei patate, sette ancor di più. Una patata, due patate, tre patate, quattro, cinque patate, sei.
Perché
patate,
cosa è successo? C'è un chiosco in Guatemala, quindi a due passi, no?
Ci si è vicino.
Sinistra,
vicino.
Destra, sinistra, attraverso il semaforo c'è il Guatemala. E c'è un chiosco che serve patatine fritte, che sappiamo essere veramente salutari, ma a parte questo, però almeno le serve dentro le foglie di banano per evitare l'uso della plastica, perché voi sapete che normalmente in quel chioschetto, in vari chioschetti, da noi magari si usano anche altri contenitori, là si usava proprio la plastica per dare le patate fritte, e invece di usare la plastica loro avvolgono nelle foglie di banano, che comunque sarebbero state eliminate, rimangono verdi a lungo tra l'altro, e mettono le patatine in queste foglie di banano, ed è anche bello da vedere,
è carino,
sinceramente,
sì, sì,
esteticamente una cosa
anche tipico. Noi abbiamo molti fast food, ormai da noi sono diffusissimi, magari non viene usata la plastica, ma viene comunque usata la carta. Anche la carta, in un qualche modo, se si può limitare, è meglio. La carta, come sappiamo, deriva dagli alberi. Allora sì, è vero che non è, anche là sono foglie di banano, ma lì sono foglie di banano che comunque sarebbero destinate magari a essere buttate via. La carta viene utilizzata, viene ricavata, dalla lavorazione degli alberi. Quindi se si può evitare, perché no? In Guatemala probabilmente ci sono anche delle quantità importanti di foglie di banana.
Sì, hanno utilizzato.
E quindi vogliono... sì, in Italia si è pensato a usarle, ma è saltato il progetto, con le foglie di ortica. Ma hanno detto che...
Sì, ha provato Paolo come primo.
Lo sconsiglio, e... lo sconsiglio.
Perché
mentre,
sono un po' scomode.
Mentre tenevo, dopo la seconda o terza patatina, non riuscivo più a tenerle in mano.
Io so perché.
Non avevo un fremito, come dire, no?
Ma... A parte,
mi vibravano le mani.
Bravo Paolo, fatti vibrare le mani. Molto carina è la confezione che hanno creato. Cioè, è stato proprio questo signore di un chioschetto, è partito da lui questa idea. E tra l'altro, quindi anche a costo limitato. Tra l'altro, ha limitato anche i costi della plastica, perché comunque, ovviamente, facendo vari tipi di, non solo patate, adesso abbiamo parlato di patate fritte, ma facevano anche altri tipi di cibi, li ha praticamente arrotolandole in un certo modo e fermandole con dei semplici stuzzicadenti di legno, ha creato proprio delle vaschette, come se fossero dei piattini, infatti. Quindi molto carino, bello da tenere, anche piacevole da tenere in mano, e quindi anche ti dà un'idea di fresco, quindi ecologico ed economico. Anche perché lì comunque, come diceva Paolo, le foglie di banana ce ne sono in quantità e verrebbero comunque buttate via, in ogni caso comunque vengono utilizzate per fertilizzare o altre cose, dipende se uno è bravo a fare questi lavori oppure butta e basta. Lui le ha recuperate e a costo di un po' di manodopera per mettere gli stuzzicadenti si è fatto questa cosa, e io trovo che sia un'idea geniale, specie quando viene fatta a costo zero, nel senso non ha dovuto utilizzare laboratori, esperimenti, persone pagate a farlo, ha avuto, gli è partita l'intuizione, la sua immaginazione l'ha portato in altri mondi, nel senso che se rimaneva nel mondo piccolo dove era in questo momento, cioè dove le cose si fanno così con la plastica, le forchettine eccetera eccetera, lui dà uno stuzzicadentino e poi fa questa ciotolina, e la gente con lo stuzzicadente di legno, quindi non inquinante, riesce a mangiare senza inquinare, e lui spende molto meno.
Non è
geniale.
La prima realtà, assolutamente sì, non è la prima realtà in cui si usano foglie di banana al posto della plastica, perché per esempio in Thailandia ci sono dei supermercati che con dei reparti ortofrutta in cui le verdure, frutta e verdure che sono vendute, sono contenute proprio in foglie di banana. Oppure, sempre in Guatemala, c'era stato un comune che aveva vietato l'uso di sacchetti di plastica con l'obiettivo di contenere l'inquinamento della plastica nelle acque del lago che erano vicino, e proprio il cibo del mercato veniva servito in foglie di banana. In questo caso la novità è che avviene in uno street food.
Sì, cioè strano. Proprio non è stata una cosa imposta dall'alto,
esatto.
Ma è proprio il commerciante stesso che ha detto, probabilmente magari anche sentendo queste notizie, perché no? Perché noi divulghiamo notizie positive? Anche per dare un input a qualcuno di trovare modi alternativi, di inventare modi alternativi di fare le cose solite, no? E quindi cosa ha fatto questo? Avrà sentito queste notizie, ma perché non provare? Perché non mi invento un modo di incartare le mie patate in qualcosa di sostenibile e anche economico? Perché no? Perché non è che uno deve solo pensare, sì, giustamente, anzi io sono la prima a pensare alla cosa ecologica, ma giustamente anche alla sostenibilità economica del chioschetto. Se le foglie di banana gli costassero troppo, non potrebbe magari farlo, ma così trova un modo anche economico. Quindi coniugare l'economia con l'ecologia è una cosa molto importante, bella anche, no?
E a proposito di innovazione, e quindi pensare a nuove soluzioni, nuovi prodotti, e a proposito di sostenibilità dell'economia, la nostra quarta e ultima notizia di oggi coniuga appunto queste due realtà. La Cost Capture Air ha messo sul mercato un proprio prodotto, oddio, proprio, difficile considerare che quello che lei ritiene un proprio prodotto sia un suo prodotto di,
diciamo,
di proprietà.
Che, no, proprio. Effettivamente vende una cosa che non è sua, se ci pensi bene.
Cioè il contenitore è suo.
Lui vende un contenitore, però quel che dentro non è che è proprio suo, è un po' anche tuo, è anche un po' mio, è anche un po' vostro.
Come dice il nome, Cost Capture Air, Capture Air,
cattura
l'aria.
L'aria.
E la imbottiglia? E poi la vende.
Allora, io avevo sentito un racconto su uno che imbottigliava i tramonti e poi li apriva.
Bello, romantico.
Molto bello. Apriva, vedeva tramonti, imbottigliava il tramonto, chiudeva il tappo, poi se lo riguardava. Ma non lo vendeva? Più che altro, non è che vendeva tramonti. Però diciamo che l'idea nasce sempre da che cosa? Aria pulita.
Esatto, sì, l'idea è quella di vendere aria pulita, no? In questo modo, cioè, può essere anche una buona idea. Io mi chiedo chi compra l'aria pulita in una bottiglia, perché tenete conto che, sì, è vero che l'effetto è contrastare gli effetti dannosi dell'inquinamento atmosferico.
Però questa Capture Air ha continuato a vendere e persino ha aggiunto un cartellino del prezzo che è un pochettino strano, perché tu vedi una bottiglia di vetro vuota, perché la vedi essenzialmente vuota, e ti costa 87 euro.
Sì, che uno dice, ma caruccia, come dire, bella la bottiglia, bella.
Quando si dicevano ci faranno pagare anche l'aria che respiriamo, sì, siamo arrivati lì.
Anche perché vai mo a dire alla ditta: no, guardi che quest'aria è scaduta. No, quest'aria non è, avete sbagliato, non è aria di quel posto ma di quell'altro. Sì, perché in realtà loro identificano anche la provenienza di quest'aria.
Per esempio, in alcune bottiglie dice: i nostri luoghi selezionati per la cattura dell'aria sono tipicamente rurali, non inquinati da uomini o macchinari e spesso remoti e difficili da raggiungere. Tali idilli sono rari.
Voi pensate, quindi stappate questa bottiglia, dovete subito metterla dal naso, inalarla, magari non fatelo tutto di un colpo, cioè non usatene un po', poi la richiudete, mettete il tappo.
Sì, perché 87 euro,
così è aria fresca, appunto.
Sì.
E dopo con calma ve la riprendete. Tenete conto che una volta aperta la confezione va consumata entro 2-3 giorni.
Allora, dice che in realtà, senza andare troppo lontano, anche su Amazon potete trovare le scatole di aria di Napoli. Però cos'è che distingue Cost Capture Air? Intanto il prezzo, che costa un botto, come si dice da noi. E l'azienda lo giustifica così: ogni bottiglia di vetro firmata Cost Capture Air trattiene l'aria fresca costiera nella sua forma più pura, direttamente dalle coste naturali e incontaminate della Gran Bretagna.
Sinceramente, io, se qualcuno mi provasse a vendere questa cosa, mi verrebbe da pensare alle scene di Totò e Peppino quando cercavano di vendere
la fontana di Trevi
perché, cioè, questo che mi vende aria pulita della Gran Bretagna al modico prezzo di 87 euro.
Però Paolo, tu devi sapere che qui ci sono anche il fogliettino con le istruzioni come si usa. Un'altra cosa. Dice, nel sito ha una sezione proprio che descrive in dettaglio il modo migliore per inalare la sua selezione di aria fresca costiera. Si suggerisce un posto piacevole e tranquillo, e questo ve lo suggerisco anch'io anche senza comprare niente. Liberare la cavità nasale preventivamente soffiandosi il naso, anche questa è una cosa che si può fare gratis. Respirare dal diaframma, e questo, se volete, vi do lezioni io, che è il mio lavoro, non dal petto ma dal diaframma, e assicurarsi di rimettere il tappo dopo l'inalazione, come giustamente diceva Paolo, per evitare che il contenuto costoso fuoriesca.
Ora, io l'avevo detto anche pensando di dire un'estrema boiata.
E invece no, tesora.
Però io vi consiglio una cosa: quando volete inalare...
Oddio Paolo, con calma, quando volete
quando volete inalare l'aria di una bottiglia che abbia dentro l'aria fresca delle costiere della Gran Bretagna, come indicazione andate in Gran Bretagna, andate in una zona costiera, poi stappate la bottiglia, respirate, così siete sicurissimi che quell'aria sia l'aria fresca costiera della Gran Bretagna.
E se dimenticate la bottiglia, fa lo stesso.
Sì, non è che dovete tornare a prenderla, oppure
no, non potete andarci senza.
Ah, sì,
tanto
sì.
direi che...
Oppure ci andate, ma fate i furbi, ci andate con 10 bottiglie vuote, le aprite, le muovete un po', le richiudete e così avrete una scorta di aria costiera della Gran Bretagna.
Sì, però non ditela a nessuno che ve l'abbiamo detto, eh.
Sì, se non la cattureremo vi fa pagare anche quello.
No, ci denuncia perché abbiamo, per spionaggio industriale.
Sì, e poi l'aria costiera di tutta la Gran Bretagna è un copyright della Capture Air, quindi non si può imbottigliare.
Comunque, stiamo scherzando, però quello che Paolo ha detto all'inizio fa un po' effetto, nel senso queste persone vendono qualcosa che non è di loro proprietà.
La bottiglia.
La bottiglia forse, è di proprietà.
Forse, cioè, ho dei dubbi anche su quello. Ma smettila.
No, bottiglia, sicuro, diamo alla Capture Air quel che è della Capture Air.
Le bottiglie.
Le bottiglie. Diamogli delle gran bottigliate. No, voglio dire...
Ci avevo pensato, forse. Ma lasciamo che facciano il loro percorso e lasciamo che ci sia chi spende questi soldi, perché se li vuole spendere così... Vabbè. Abbiamo finito questa bellissima puntata con questa notizia.
Sì, no, scherziamo, perché a volte le notizie vitali che diamo solitamente non sono allegre così. Questa è allegra, però perché vista ogni cosa poi la puoi vedere da varie angolazioni. E l'angolazione in cui l'abbiamo fatta vedere noi effettivamente fa ridere. Però se ci pensate, spendere 87 euro per dell'aria vuol dire essere arrivati veramente in fondo, a raschiare il barile, come si suol dire.
Anche perché so che in Giappone c'erano delle strutture per cui potevi respirare un po' di aria pulita, come delle cabine telefoniche, no? In quel senso lì. Però qui parliamo di una situazione.
Hanno fatto
in cui
degli esperimenti anche a Milano con dei bar con l'ossigeno.
Però qui parliamo di una situazione in cui c'è una crisi in termini di inquinamento, quindi respiri aria pulita non inquinata. Qui parliamo di una bottiglia, cioè alla fine vabbè, va bene, ci piace, no, il mondo è bello anche perché
ma
Mario,
sì, ma anche al di là dei giudizi, no, noi ci scherziamo sopra e ognuno ha giustamente la libertà di fare quello che vuole, di imbottigliare la sua aria e di venderla se qualcuno poi la vuole andare a comprare.
Esatto, ecco. Esatto. Il punto è quello,
quindi il punto, ricordatevi sempre che il punto siamo noi che andiamo a comprare. Quello che noi compriamo si incrementerà, così come dicevo altre volte, se noi compriamo che ne so, frutta e verdura coltivati o con metodi meno invasivi, ovviamente le aziende diranno: caspita, si vendono più cose coltivate con sistemi meno invasivi, approfondiamo quel settore lì. Ma se noi diciamo: ah, compriamo quella fragola fuori stagione che costa 5 centesimi, dico, la butto lì a caso, che non è così, no? Che ovviamente è sotto c'è sfruttamento, c'è di tutto lì sotto, e noi incentiviamo quello, è chiaro che quello crescerà. Abbiamo un potere economico, usiamolo come consumatori. Abbiamo un potere di risata come fruitori di notizie vitali, usiamolo, ridiamoci su. Mi vuoi vendere una fragola fuori stagione a un euro al cestino? Ti rido in faccia, perché non so quanto giro di sporco ci sia sotto quella fragola.
Noi continueremo nel nostro percorso, invece nella nostra missione di cercare ogni settimana di farvi ridere e sì, di farvi stare bene. Vi salutiamo, perché anche questa puntata di Notizie Vitali è giunta alla fine, forse abbiamo anche sforato, ma noi non ci interessa,
sa?
Ci piace così.
Ma
ci
chi
piace
lo così. Sa, lo scopriremo.
Vi diamo appuntamento alla settimana prossima, continuate comunque l'ascolto dei programmi di Radio 403.
Sempre molto belli, perché 403 è la radio più libera che c'è e io lo posso proprio dire, perché in settimana ho finito l'ultima puntata di questa stagione di Golosi d'Arte, abbiamo fatto le ultime due settimane parlando proprio di libertà, dove avete voi parlato di libertà, perché grazie ai vostri audio, ai vostri vocali che mi avete mandato, ho mandato in onda due puntate che mi sono piaciute tantissimo, dal mio punto di vista veramente belle, soprattutto perché voi le avete rese così, e grazie veramente alla nostra radio che ci dà la libertà di essere liberi.
Alla settimana prossima,
ciao ciao.